Ben ritrovati a tutti e a tutte. Lo scorso 23 maggio 2024 Enrico Medi è stato proclamato venerabile dal Dicastero per le cause dei santi. Dopo anni di studi e ricerche, gli sono state cioè riconosciute le virtù eroiche, primo passo per la causa di beatificazione promossa dalla diocesi di Senigallia. Ne parliamo oggi con Don Davide Barazzoni, che è vice postulatore della causa di beatificazione e che ha studiato per anni la figura dello scienziato e politico marchigiano.
Io sono attualmente vice postulatore. Il postulatore è padre Gianni Califano, che è un frate che vive a Roma.
È una notizia che è stata accolta con enorme soddisfazione, quella della venerabilità di Enrico Medi. Ce ne puoi parlare?
Sicuramente era un passaggio all'interno della causa di beatificazione che attendevamo, ma quando è arrivata la notizia siamo rimasti felicemente sorpresi, perché i tempi e i passaggi che riguardano le cause di beatificazione e di canonizzazione non sono mai stabiliti in precedenza, quindi possono passare mesi o anche anni. In questo caso, negli ultimi mesi si era capito che in qualche modo la causa stava ricevendo il favore all'interno del dicastero e quindi avevano visto che era stata condotta al meglio. E quindi, quando è arrivata la notizia, che è arrivata 3 giorni prima dei 50 anni della morte di Enrico Medi, quindi la notizia è arrivata il 23 maggio e il 26 maggio 2024 sarebbero stati 50 anni della morte di Enrico Medi, l'abbiamo veramente presa come provvidenza, sia noi, il vescovo, io e tutta la diocesi, sia la famiglia, in particolare le figlie, Maria Emanuela, che ultimamente segue di più la figura del padre, Maria Stella, che ho avuto modo di sentire, così come Maria Beatrice, 3 delle 6 figlie ancora sono in vita.
Che iniziative avete organizzato insieme appunto alla famiglia?
Erano legate al 50° anniversario e poi ha coinciso anche questa notizia, quindi riguardo alla venerabilità ancora non abbiamo organizzato qualcosa, ma sabato 18 maggio c'è stato un incontro a Belvedere organizzato in particolare dalla figlia Maria Emanuela, dove sono stati invitati delle classi, dei licei dedicati a Enrico Medi, quindi il nostro di Senigallia, il liceo scientifico che porta il nome appunto di Enrico Medi, altri licei nelle Marche, insieme ad altre persone, ovviamente autorità, e questo incontro è stato molto interessante perché si è cercato di presentare ai giovani studenti la figura di Medi e anche rilanciare tanti elementi contenuti nella testimonianza di Medi, quindi il rapporto tra scienza e fede, l'impegno nella politica, l'importanza del bene comune. Poi nel frattempo, ecco, domenica 26 maggio, dove era già stata fissata una celebrazione presieduta dal vescovo perché era il giorno del 50°, abbiamo anche ovviamente dato rilievo alla notizia della venerabilità. Riguardo a cosa possiamo fare e faremo come diocesi, ancora va valutato e studiato.
Possiamo cercare di conoscere un pochino più da vicino la figura di Enrico Medi. Tu te ne sei occupato per anni, hai studiato la sua vita e che figura ne emerge?
Sì, me ne sono occupato grazie al vescovo emerito Orlandoni, che mi chiese di condurre un dottorato di ricerca alla Gregoriana presso l'Istituto di Spiritualità proprio sulla figura di Medi. Quindi dal 2009 al 2012 ho svolto questo lavoro di ricerca dottorale. E per me è stata una sorpresa, anch'io ho fatto liceo Medi da liceale, alcune informazioni le avevo, così come penso tanti altri, ma avere la possibilità di mettere mano ai suoi scritti, ai suoi discorsi, alle sue testimonianze è stata una bellissima scoperta. E ne emerge una figura poliedrica che sicuramente trova la sua sintesi proprio in questa vocazione che lui stesso racconta in un discorso che ha scoperto a 17 anni, ovvero quella di armonizzare, cercare un'armonia tra la fede cristiana, che ha sempre fatto parte della vita di Medi, la scienza, in particolare la fisica, visto che lui studiò fisica pura e fu un grande allievo di Enrico Fermi, e potremmo dire la filosofia, comunque il pensiero metafisico più in generale. E questo lui a 17 anni, proprio quando il padre gli chiese: ma perché vuoi fare fisica? Perché io vorrei trovare questa armonia tra fede, scienza e filosofia. E questo ha cercato di perseguirlo in tutti i ruoli che ha ricoperto, quindi come docente universitario, come politico che ha partecipato all'Assemblea Costituente come vicepresidente dell'Euratom, come deputato poi anche negli anni successivi, come padre di famiglia, come cristiano chiamato più volte anche dal Vaticano a interpretare, potremmo dire, vari eventi che accadevano e l'evolversi della scienza.
Una figura, dicevi, poliedrica, che ha saputo, insomma, ecco, coniugare diversi aspetti anche apparentemente molto lontani, quindi quello, ad esempio, l'aspetto scientifico, dell'insegnamento scientifico, con il credere appunto in una fede, in una religione, in un dettato, insomma, ecco, quali insegnamenti ne possiamo trarre oggi noi che, ecco, nel quotidiano forse facciamo meno caso a questo incrocio, no? a questa convergenza?
Una delle parole che può aiutare a capire come per Medi non era affatto difficile coniugare questi mondi è la parola stupore. Ce lo dobbiamo immaginare ragazzino nelle colline di Belvedere, ammirato, affascinato dalla bellezza del creato che tuttora, grazie a Dio, possiamo gustare nelle nostre colline marchigiane. E questo lui disse sempre che fu, potremmo dire, no, la base che stimolò la sua curiosità, lo stupore, nel vedere questa bellezza, nel gustare l'armonia delle colline, la bellezza dei fiori, il canto degli uccelli, la bellezza del cielo stellato, gli nasceva la gratitudine verso un creatore che riconosceva come padre, ovvero, no, il padre di Gesù Cristo e la Santissima Trinità di cui lui era credente, ma nello stesso tempo il desiderio di andare a trovare le risposte perché le cose accadevano in quel modo lì. Per lui la ricerca scientifica esatta, precisa, fatta con rigore, non era altro che, potremmo dire, muoversi nella curiosità tenuto per mano dal Padre Celeste, che ben contento trovava compiacimento nel figlio che indaga. Quindi è come un padre che ovviamente ne sa di più o che ne so, ha costruito qualcosa, pensiamo a un padre che costruisce una casa sull'albero, no? E poi ci porta il figlio e il figlio rimane affascinato da quello che il padre ha costruito e fa domande, cerca di capire e vuole imparare anche lui a costruire una casa sull'albero. E questo avviene, cioè per Medi era questo, cioè tutta la sua ricerca scientifica non lo faceva approdare a dire allora Dio non esiste. Faceva sempre una battuta, perché quando gli americani arrivarono sulla Luna i russi dissero hanno trovato la Luna ma Dio non c'era. E Medi diceva sempre, è una battuta veramente che così riflette anche la, potremmo dire, l'orizzonte abbastanza ridotto, no, che può avere uno scienziato. Lui dice, io dialogo molto con tanti non credenti. Ma se in realtà un non credente pensava che noi dovessimo trovare Dio sulla Luna, allora vuol dire che non ci stima intelligenti tanto quanto noi li stimiamo intelligenti. Quindi nel momento in cui si banalizza la ricerca e il pensiero, si scade, sia che uno sia credente sia che sia non credente. Pensiamo a Einstein, che comunque fu sempre un grande scienziato, un genio, ma non dimentico mai, no, potremmo dire, l'elemento trascendente. Poi lui stesso diceva, non è mia competenza, ma è un conto dire io non indago quel mondo, è un conto dire non esiste perché non posso scoprirlo.
Ma è ancora attuale il messaggio di Medi, nel senso di, appunto, questa ricerca di questa armonia, insomma, di questa sintesi tra mondi apparentemente contrapposti?
È sicuramente attuale e si possono fare tanti esempi contemporanei, per esempio quello dell'intelligenza artificiale che sta occupando le pagine, no, del dibattito internazionale, mondiale, e dove è emerso anche da parte di tanti ricercatori, persone impegnate, che è evidente che nel momento in cui io programmo un'intelligenza artificiale e che quindi deciderà, prenderà, potremmo dire, alcune scelte perché io gli do la facoltà di farlo, nel momento in cui non pongo le domande di senso o un'etica, a quel punto la macchina non può far altro che prevalere sull'uomo, no? Quindi si pone subito la domanda etica. Per me era quello l'importante, non che tutti fossero credenti e fossero cristiani, ma l'importante era porsi le domande man mano che si va avanti nella ricerca, e quindi è attuale perché è come al tempo di Medi c'erano questioni quali l'energia nucleare, che ancora è molto viva come dibattito, così come la costruzione, diciamo, edilizia. Un altro esempio: quando Medi fu deputato si batté tantissimo perché nella legge dello Stato italiano ci fosse appunto l'indicazione di costruire in maniera antisismica i palazzi, e questo fu una fortuna soprattutto per Ancona, perché Medi si diede molto da fare per la terra marchigiana. Ora, cosa ha a che fare questo con la fede? Ha a che fare perché se un politico, in quel caso il deputato Enrico Medi, avesse ragionato soltanto su orizzonti, potremmo dire, di interesse o quanto poteva risparmiare o meno lo Stato, probabilmente Ancona non esisterebbe come esiste oggi. Quindi per Medi era importante il bene comune. Il bene comune, anche qui, ovviamente non è perseguito soltanto dai cristiani, ma è un elemento della dottrina sociale della Chiesa fondamentale, che oggi sembra che molti politici in qualche modo mettano all'ultimo posto, e quindi sarebbe importante recuperarlo. E Medi come politico fece dei bellissimi discorsi sul valore della scuola, sul valore dell'educazione, del punto di fare scelte per il bene comune.
Attuale nel senso anche per tante figure, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio in occasione dell'evento del 18 maggio scorso ha inviato un messaggio alla famiglia e ai partecipanti, con in conclusione l'augurio di trarre incoraggiamento da così ricche radici. Allora sicuramente la figura di Medi si pone ancora come un faro sia per la classe politica ma anche per noi nel quotidiano. Una domanda, ecco, che mi viene in mente, ma più che altro una curiosità, ma puoi ricostruire un pochettino il percorso, no, di questa causa di beatificazione? Quali sono i passi che si devono osservare per poi arrivare, ecco, a questa proclamazione?
Sì, il Dicastero per le cause dei santi prevede che nel momento in cui una persona muore, se si riconosce nei giorni, settimane, mesi, anni successivi una fama di santità, dopo 5 anni dalla morte della persona, almeno che il Papa non decida di abbreviare ancora di più il percorso, però dopo 5 anni si può avviare la causa di beatificazione se appunto c'è una sorta di fama di santità, quindi le persone che hanno conosciuto, i familiari, chi ne conserva la testimonianza dice: effettivamente questa persona può in qualche modo dirci qualcosa. A quel punto si avvia il processo, che ha sempre una fase diocesana, che da noi fu avviata da Monsignor Odo Fusipecci nel 1995, a 20 anni poco più dalla morte, e che è durata circa 20 anni. La fase diocesana sono, potremmo dire, tutta quella raccolta di testimonianze dirette o lasciate scritte o reperibili per mezzo di appunto studiosi e storici riguardanti la persona, in questo caso Enrico Medi. E questo lavoro per Medi è durato appunto 20 anni, quindi dal 1995 fino circa al 2013 è durata questa fase diocesana, al termine della quale appunto tutto questo materiale, tanti faldoni, un lavoro fatto con grande perizia e dedizione, viene consegnato al Dicastero, e lì inizia la fase romana, dove tutto questo materiale viene studiato, analizzato da teologi e dai componenti appunto della commissione, che emettono poi dei giudizi, delle valutazioni, e questi sono stati emessi appunto negli ultimi mesi, e quindi la fase romana è durata circa una decina d'anni, e al termine della quale dopo la valutazione dei teologi, dopo l'opinione dei cardinali e quindi poi del segretario e del presidente del Dicastero, tutto questo viene portato al Papa, il quale con un decreto che compare poi sul bollettino della Santa Sede riconosce le virtù eroiche. A questo punto si passa appunto da servo di Dio, che è l'appellativo da cui si parte nel momento in cui viene indetta la causa, a venerabile, che è appunto il traguardo che abbiamo raggiunto ora della causa. Il prossimo passo sarebbe la beatificazione. Cosa occorre per arrivare alla beatificazione? Occorre attestare un miracolo, ovvero una guarigione che può riguardare chiunque nel mondo, il quale, presentando la propria testimonianza, testimonia che, avendo pregato Enrico Medi e avendo richiesto la sua intercessione, ha ricevuto questa guarigione. A questo punto una commissione del dicastero di scienziati, credenti e non credenti, attesta la validità del miracolo. Allora si può approdare alla beatificazione e successivamente, se si vuole andare avanti, anche alla canonizzazione, ovvero alla santità, quindi a proclamarlo santo. Però occorrerebbe un ulteriore miracolo tra la beatificazione e l'eventuale canonizzazione.
Sembra un percorso, insomma, ecco, abbastanza lungo e sicuramente non lasciato al caso. C'è appunto l'analisi e lo studio di tutti i materiali raccolti nel tempo, quindi insomma, ecco, non è una cosa improvvisata sull'onda, ecco, dell'emozione. Non è che la Chiesa, con queste figure laiche che vengono assurte a modello di vita, cerca di fare una specie di operazione di marketing, ma non è che stiamo cercando di avvicinarci e recuperare consenso?
Sì, potrei rispondere sì a questa domanda, perché comunque, se potremmo dire la finalità della Chiesa, come di tutte le realtà che si trovano dentro un credere, è quella di promuovere, evangelizzare, far conoscere, è evidente che poi i testimonial, potremmo dire in un linguaggio di marketing appunto, sono importanti. E quindi sì, nella logica appunto promozionale, quando uno ha quel prodotto lì, pensiamo, che ne so, a una marca di biscotti piuttosto che a una macchina, e ripensare il linguaggio con cui promuovere, è evidente che ti permette anche di ripensare cosa stai promuovendo. Quindi è evidente che la Chiesa non abbraccia in toto, no, le logiche pubblicitarie, ma non se ne distacca del tutto, perché comunque ha questa finalità, cioè quella di far promuovere, nel rispetto della libertà, il messaggio. Quindi i testimonial, quindi coloro che in questo momento possono essere il volto riconoscibile e autentico della Chiesa, poi cambiano. Quindi se uno fa un'analisi storica, sicuramente un santo del 1800 che veniva preso come testimone, era magari un profilo di un religioso che pregava e quindi aveva il crocifisso e magari era appunto promuoveva una devozione, oggi non che questo non sia più valido, ma è evidente che la figura dei laici, che forse nel corso dei secoli era stata un po' messa da parte, oggi diventa centrale, perché parla e perché abbiamo bisogno di quotidianità, di autenticità, e quindi l'uno non esclude l'altro. La Chiesa cerca appunto testimoni perché riconosce che in quel momento magari quel tipo di linguaggio lì può essere ascoltato. L'invito conclusivo che voglio farvi è proprio quello di continuare a pregare per Enrico Medi, chiedere la grazia e la guarigione, sapendo che, ecco, ora che sono state riconosciute le sue virtù eroiche, speriamo che dal cielo, per mezzo della sua intercessione, il Signore possa concederci un segno del fatto che questo percorso possa andare avanti e che noi possiamo riconoscere la beatificazione di Medi nel minor tempo possibile, se questo piace a Dio e piace anche a Medi, ovviamente.
Ringraziamo Don Davide Barazzoni, che è appunto il vice postulatore per la diocesi di Senigallia della causa di beatificazione di Enrico Medi, e arrivederci quindi a una prossima puntata.